Se possiamo andare in Galati, capitolo 5 di Galati, e andremo avanti dal versetto 16 al 26. Galati 5, dal 16 al 26. Che dicono così: io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste, ma se siete guidati dallo spirito non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri. Ritorniamo a questa epistola meravigliosa e ricchissima di tanti insegnamenti. Questi versetti che abbiamo già iniziato a vedere la scorsa settimana, Paolo entra nel vivo della parte pratica per la vita dei credenti e sono versetti molto importanti in cui l'Apostolo usa dei toni forti, come tra l'altro sono molto forti tutti i toni che ci sono nell'intera epistola. Quando ho fatto i 3 anni di predicazione all'Accademia, una delle cose che ci sono state insegnate è che quando ti avvicini a un testo per comprendere la verità del brano, tra tutte le altre cose che non devi tralasciare, devi rispettare i toni che usa l'autore, devi trovare il messaggio originale compreso i toni per poterlo trasportare meglio e per cogliere l'intento dell'autore. I toni sono fondamentali. La lettera ai Galati per cui non può essere smorzata o sminuita, ma come abbiamo già avuto modo di dire la scorsa settimana, la lettera ai Galati è paragonata a una dinamite spirituale. Devi maneggiarla con molta cura. E quelle parti in cui è stata messa lì per far saltare in aria, per rimuovere, devi farle saltare in aria. Per illustrazione, è come se percorriamo una strada, in mezzo c'è un grande masso, oppure, che ne so, una frana che è caduta. E quindi quella dinamite serve a far saltare in aria quel masso. La strada deve essere liberata da tutti quegli schemi sbagliati. Paolo non usa mezzi termini, non li chiama schemi sbagliati, ma in alcuni casi li chiama eresie. Al capitolo 1 Paolo dice: ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Dice sia anatema, che significa scomunicato, maledetto, chi annuncia un Vangelo diverso dalla salvezza per sola fede. Anche se fosse stato lui stesso un angelo, doveva essere scomunicato. In altre parti Paolo richiama i Galati più volte insensati, perché si erano allontanati dalla grazia di Dio. Inoltre la dinamite è usata anche per far saltare le montagne in alcuni posti dove devono fare le strade, e ci sono parte della nostra vita che devono essere rimosse, devono saltare in aria, e altre parti della nostra vita in cui questa dinamite serve per costruire. La lettera ai Galati fa saltare in aria ogni tipo di superficialità. La via della grazia è una via che va presa molto seriamente. Non puoi prenderla alla leggera né per quanto riguarda la dottrina della salvezza e neanche prendere alla leggera il tuo e il mio cammino di santificazione. La strada più percorribile per l'uomo è sempre la via delle opere. Le opere. L'uomo vuole percorrere sempre la via delle opere. Nella via delle opere, però, il peccato viene sempre sminuito. Questo è ciò che fa la carne. E sono la cosa più naturale che ci spinge a fare. Dopo la caduta che è proprio la via che ha intrapreso Adamo. Adamo sminuì il proprio peccato e cercò con i propri sforzi di rimediare. Si fece, sappiamo, una cintura di foglie di fico. Che problema c'è? Peccato. Che cosa vuoi che sia peccare? Ci penso io, non c'è problema, metto a posto da solo. E cercò con i propri sforzi di coprire. Ma per Dio il peccato è qualcosa di serio. È una cosa talmente seria che già fin dall'inizio gli ha dovuto ammazzare, ha dovuto sacrificare qualche animale innocente per coprire, per fargli delle tuniche di pelle. E Dio mostra proprio la serietà, che il peccato non è qualcosa che va preso alla leggera, e tanto più con noi. Ha sacrificato suo figlio per rimediare a quel peccato di Adamo, ma i nostri peccati, tutti quanti. La via della grazia è una via, e la via delle opere sono quindi due strade completamente opposte tra di loro. E l'uomo invece tende sempre ad avvicinarle, invece di allontanarle. La grazia e le opere sono incompatibili. Paolo difende, attacca, cerca di scuotere in tutti i modi, con ogni tipo di ordigno spirituale, la sana dottrina della grazia. Nel pacchetto della grazia c'è la salvezza che è per sola fede, e dopo la salvezza c'è la salvezza che è solo attraverso la santificazione, come abbiamo visto la scorsa volta. Quelli che sono nati da Dio, come abbiamo sentito anche in Giovanni nella nostra lettura, hanno ricevuto lo Spirito di Dio, quindi devono camminare come Cristo. E per camminare come Cristo, abbiamo visto già, il credente deve valorizzare e dare forza proprio allo Spirito Santo, alla vita spirituale, non più quella materiale. Il credente deve valorizzare la forza dello Spirito, deve vivere guidato dallo Spirito di Dio. E tornando ai toni che usa Paolo in questi versetti, sono proprio molto forti e polemici, dice al versetto 16, io dico camminate secondo lo Spirito, poi più avanti dice non potete fare quello che vorreste, poi ancora dice circa le quali, al versetto 21, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Sono toni fortissimi. Tra l'altro Paolo gli ha già detto queste cose, adesso gliele sta ripetendo di nuovo, sta continuando a istruirli con amore e fermezza, come si fa con i nostri figli, quante volte gli devi ripetere le stesse cose. E poi ogni tanto, anche con i nostri figli, bisogna alzare la voce. Paolo parla, li sta istruendo sul loro modo di comportarsi, parla di cammino di vita, dice non potete fare quello che vorreste, chi fa tali cose, dice ancora, sta parlando di azioni pratiche del credente, di comportamento. Il credente deve avere un certo comportamento, diciamo pure cristiano, e non stiamo parlando di etica, neanche di moralismo, neanche di regole. Queste sono sempre quelle che fanno tutte le religioni, sono quelle cose umane, esteriori, ma parla di abbassare il nostro io, di morire a noi stessi. Stiamo parlando di una vera santificazione, e la via del cristiano è uno stile di vita, è un processo che il credente deve continuare a fare. Il credente deve ripulire la sua vita non dall'esterno, ma proprio dall'interno. Questo problema, lo diceva anche Gesù, è un problema di cuore. È lì che abbiamo bisogno di andare e proprio aprire, scusate la metafora, aprire le porte oscure del nostro cuore e così permettere allo Spirito Santo di scavare e ripulire. Ed è qualcosa di doloroso, perché quando devi togliere, fa male togliere. E l'unico che ha la potenza di pulire il nostro cuore è lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. Ma rientriamo nel nostro testo, in questi versetti Paolo, come detto la scorsa settimana, ci mostra proprio la potenza trasformatrice nella vita del credente dell'opera dello Spirito Santo. E ci mostra le quattro virtù dell'opera dello Spirito Santo. La prima virtù, lo Spirito ci libera dalla schiavitù della carne. Versetti 16-18. Lo Spirito espone e condanna le opere della carne. Dal 19 al 21. Lo Spirito produce un frutto eterno di gloria. Versetti 22 e 23. Lo Spirito Santo produce una vita vittoriosa in Cristo. Dal 24 al 26. Oggi vedremo questa seconda parte di questa prima virtù. Lo Spirito ci libera dalla schiavitù della carne. Se ci ricordiamo, la scorsa volta abbiamo considerato il comando di Paolo al versetto 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto ai desideri della carne. Come abbiamo detto, Paolo sta parlando di santificazione. Camminare seguendo l'unico Spirito giusto, buono, sano, santo, che esiste. E questo è solo lo Spirito di Dio. La santificazione, abbiamo citato altri versetti, altri passi della Scrittura in cui viene comandata. Per cui non è un optional, ma è un comando. E come detto, è un'opera interamente dello Spirito Santo. Ma nello stesso tempo abbiamo anche noi le nostre responsabilità. L'uomo non può restare a guardare lo Spirito che lotta per lui, ma è chiamato a fare la sua parte. E se non si impegna, se non si dispone intenzionalmente, lo Spirito non può ripulirlo contro la sua volontà. Ma come abbiamo detto, dobbiamo anche qui stare attenti, perché le vie dell'uomo sono sempre verso le opere e ci vuole un certo equilibrio. Perché per ricercare la propria santificazione, magari l'uomo si impegna talmente tanto e ripone il suo grado di santificazione proprio nello sforzo che sta compiendo per santificarsi, quindi nella sua carne. Questo significa soffocare lo spirito, come abbiamo detto, e proprio prendere la via del legalismo. La santificazione, come abbiamo detto, non si misura con più in quanto più mi impegno nella vita cristiana. Una persona spirituale che cresce non si vede con quanto più partecipa agli incontri, quanto più legge la Bibbia. Queste sono cose buonissime, soprattutto per chi non ha una regolare vita col Signore, quindi si deve mettere degli impegni per crescere, ma non che questo rappresenta una crescita. E quindi il cristiano deve cambiare il suo stile di vita, è un cambio di direzione che dobbiamo intraprendere nella nostra vita ed è un processo che deve continuare. La parola di Dio ci ordina di non vivere secondo le opere della carne, ma secondo direzionarle secondo lo Spirito. È giusto chiarire per non creare confusione, per quanto riguarda la dottrina della santificazione. Il credente viene dichiarato già santo nel momento in cui crede. Quando noi crediamo, Dio ci vede già giusti, ci ha giustificati. Questa si chiama santificazione posizionale, è un termine, non è niente di biblico, è un concetto biblico, è una dottrina. Nel momento in cui ho creduto, sono stato dichiarato santo, Dio mi vede pulito. Ma poi c'è la santificazione progressiva. E questa ha la durata proprio che dura per tutta la mia vita terrena. Se ho lo Spirito di Dio, se sono un vero figlio di Dio, lo Spirito crescerà sempre di più nella mia vita. Non posso rimanere fermo. Lo Spirito mi spingerà sempre verso le cose di Dio. La santificazione progressiva ha anche lo scopo di portare altre persone a Cristo. Se io cresco spiritualmente, se io mi santifico e inizio a portare i frutti, il frutto dello Spirito Santo, le persone intorno a me non vedranno uno che pratica una religione, ma vedranno qualcuno di diverso dalle altre persone, qualcosa di unico. Paolo, ora, dopo aver comandato di seguire lo Spirito, per non ubbidire assolutamente, non dobbiamo ubbidire alla carne, ci mostra il perché ci ha dato questo comando, dice al versetto 17, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, lo Spirito desideri contrari alla carne. In poche parole, vi ordino di seguire lo Spirito, perché altrimenti voi sarete schiavi della carne. Vivere per la carne significa vivere nel peccato. E se sono un figlio di Dio non posso più peccare. Romani 6 dice, che faremo dunque? Peccheremo ancora? E Paolo risponde a questo interrogativo, dice, no di certo, il credente non può più peccare. Questo spaventa. Non stiamo parlando di perfezione, ma di direzione, perché è impossibile non peccare. E quindi dobbiamo imparare proprio questo stile di vita, come vivere quando pecchiamo, cosa dobbiamo fare. Quindi dobbiamo confessare innanzitutto, ma poi dobbiamo abbandonare e cambiare la nostra direzione di vita. Il peccato per i figli di Dio è una cosa molto seria e viene ordinato. Prima Pietro 1, 14 e 15 dice, come figli ubbidienti non conformatevi alle passioni del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Ci viene ordinato di non peccare. E nel mondo evangelico tanti credenti sono più attratti dalla grazia quando si parla di diritti. La salvezza è solo per fede, non devi fare nulla, accetta Gesù e sarai salvato. Ma quando parla di vincoli, quando di doveri, di ubbidienza, non è più così attraente. Si cerca di rimandare questo argomento perché è scomodo. Dice, piano piano crescerò. Ma... Allora si cerca di rimandare perché non puoi più restare sul divano, non puoi più star seduto, ma ti tocca alzare. Non sei più uno spettatore, ma devi essere uno che lavora per il Signore, devi metterti al lavoro. E Paolo non lo tratta in maniera superficiale. Dice, non è da rimandare, è da affrontare. Lo sta dicendo ai Galati, ma lo dice a ognuno di noi. Guardiamo qualche particolare, è molto diretto Paolo. Vediamo dove ha messo la dinamite. Il versetto 17 inizia perché ci dà l'ordine di seguire lo Spirito. E scusate il giro di parole, dal versetto 17, il perché, saltiamo al 24, rileggo il versetto 16, dice Paolo, io dico camminate secondo lo Spirito, non adempirete affatto i desideri della carne, perché, versetto 24, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i desideri. Ecco il motivo per cui Paolo ci mostra l'importanza di ubbidire a questo comando, di seguire lo Spirito. Quelli che sono di Cristo devono vivere come Cristo per le cose di Dio. È lo stesso significato di prima Pietro, di abbandonare quello che facevamo prima. Devi camminare come Dio vuole, non per la carne. Nei versetti che vedremo oggi parleremo del combattimento che si trova nel credente, il combattimento tra la carne e lo spirito nel cuore del credente. Nel ragionamento di Paolo in questo testo, Paolo ci mostra proprio che la vita del vero credente è una vita spirituale ora, non è più quella di prima, non è una vita senza la presenza dello Spirito, dove eri prima morto senza avere lo Spirito di Cristo. Il credente deve impadronirsi, dobbiamo fare nostra questa verità proprio per dare gloria a Dio, per vivere per le cose di Dio. Si deve valorizzare la vita spirituale. Infatti, facendo una panoramica, ancora guardiamo dall'alto l'intero passo, Paolo fa una netta separazione che c'è fra le cose della carne e quelle dello Spirito. Dal versetto 19 e 20, Paolo, dopo aver mostrato il combattimento che vedremo oggi, ci mostra nei dettagli di cosa significa vivere nella carne, quali sono i frutti e come se ci portasse a fare una gita. Avete mai fatto una gita? Si va a vedere un monumento, si va a vedere un sito archeologico, mettiamoci qualsiasi altra cosa, e Paolo ci porta a fare una gita, ci fa vedere una fabbrica. Questa è la fabbrica dove si costruisce il peccato. Questa è la via in cui la nostra natura ci spinge. Paolo ci mostra cosa produce la nostra carne, e che nessuno si offenda, produce ogni tipo di schifezze. Tutte cose negative sono scritte qui. In questa industria ci sono poi tanti nascondigli, è tutto buio. E in ogni nascondiglio c'è un tipo di peccato diverso, ne abbiamo letti tanti, tutti legati all'egoismo e alla natura umana decaduta. Sono veramente orrendi e non vanno sminuiti. E poi Paolo, dal versetto 22, ci va a fare un'altra gita in un altro luogo. Qui c'è un'altra fabbrica. E tutto ciò che è bene, tutto ciò che è buono, giusto, santo, non ci sono nascondigli. Non è al buio, ma è tutto alla luce del giorno. C'è una sola stanza con tante sole cose buone, tutte insieme. Cose ricercate molto da tutte le religioni, ma sono irraggiungibili. Non possono essere prodotte dagli uomini che non appartengono a Dio. All'uomo appartengono solo quegli altri frutti che abbiamo visto prima. Ma questo frutto appartiene solo al frutto dello Spirito di Dio, il frutto dello Spirito Santo. Paolo poi alla fine del suo ragionamento in qualche modo ci dice: ti ho fatto vedere queste due fabbriche. Quelli che sono di Cristo, versetto 1, devono distruggere le opere della fabbrica della carne e farla la loro parte impegnarsi, camminare, adoperarsi per ricevere le cose buone che sono quelle dello Spirito Santo, il frutto dello Spirito. E l'unico modo per fare questo, per produrre tanto frutto, è obbedire al versetto 16. Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Lo Spirito è l'unico che ci libera dalla schiavitù della carne. Questo è il cammino del credente. La santificazione può essere scomoda, ci dobbiamo alzare dalle nostre sedie, ma è l'unica via della vera salvezza. Nel pacchetto della grazia il vero credente vuole e deve ubbidire a Dio. E potremmo già terminare qui lo studio dell'intero passo. Abbiamo visto l'intero passo dall'alto. Dobbiamo santificarci, giusto? In realtà abbiamo soltanto sorvolato. Per fare l'illustrazione, come se volassimo, se avessimo gli occhi di un'aquila che vola sopra una foresta, vede da dove è partita e dove stiamo andando. Ma per comprendere bene, dobbiamo attraversare questa foresta e quindi scendere e vedere cosa c'è nascosto sotto gli alberi. Dobbiamo guardare i dettagli che non sono lì a caso e ci possono aiutare proprio in una vita cristiana che onori il Signore. Scendendo nel nostro testo, Paolo, dopo aver dato il comando, dal versetto 17 al 18 ci mostra il conflitto tra la carne e lo spirito. Leggiamo intanto di nuovo il versetto 17. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Se al versetto 16 era qualcosa di implicito, che la carne e lo spirito siano diametricalmente al lato opposto, adesso Paolo ce lo rende chiaro: la carne e lo spirito sono nemici. La parola carne può avere molti significati nella scrittura. Può essere intesa come la nostra parte fisica, questa che ricopre le ossa, quindi anche tutto come siamo stati fatti. Può essere usata per indicare una discendenza. Ad esempio, quando si parla in Romani, discendenti di Abramo secondo la carne. Ma il significato della carne in questo caso, come abbiamo già detto, significa carne contaminata dal peccato, della natura umana completamente depravata, nemica di Dio, morta spiritualmente. Una natura che è un'industria, come abbiamo visto, di peccato. Sa fare solo quello, è qualcosa che conduce a morte. Romani 8,16 dice: ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. È qualcosa contro di Dio. Romani 8,7: ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, neppure può esserlo. Romani 8,8: e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ancora vediamo le parole di Gesù in Giovanni 6,63: è lo spirito, dice il Signore, che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. La carne si riferisce proprio a questa natura corrotta dell'uomo, quella natura che è presente soprattutto negli uomini che non sono stati rigenerati, i non credenti. Ma è presente purtroppo anche nel credente. C'è un residuo di questa natura peccaminosa. Il credente, anche se è stato rigenerato, ha ancora una vecchia natura presente nella sua vita. E Paolo, nel nostro brano, proprio sta indirizzando la parola carne non tanto a quelli che sono nel mondo, alluderà anche a loro, ma soprattutto a quel residuo che è presente nelle nostre vite. Dopo aver definito proprio carne, invece, per quanto riguarda lo spirito, abbiamo già detto, si sta riferendo allo Spirito Santo, non voglio ancora approfondire questo aspetto, e si sta riferendo a quello spirito che ci ha rigenerato, uno spirito dove risiede la totalità della giustizia, della santità, della verità, tutte cose eccelse, onorabili. E Paolo ci dà qualche particolare però riguardo a questo spirito. Paolo dice che la carne ha desideri contrari allo spirito, e ci dice che lo spirito ha desideri contrari alla carne. Quindi anche lo spirito ha dei desideri. Questo ci fa comprendere che innanzitutto lo Spirito Santo è una persona con dei pensieri, una propria volontà e dei desideri. I desideri sono ambizioni, degli scopi, è direzionato verso qualcosa, ricerca qualcosa. La direzione dello spirito va dalla parte opposta dalla direzione della carne, e la carne idem non va mai verso lo spirito, ma si allontana sempre dallo spirito. Ora dobbiamo chiederci: perché per noi è così importante comprendere queste cose? Perché è importante comprendere che lo spirito e la carne hanno desideri contrari? Guardiamo ancora un altro particolare. Alla fine del versetto 17 Paolo dice: in modo che non potete fare quello che vorreste. Perché Paolo ci dice che il credente non può fare quello che vorrebbe? A cosa sta alludendo Paolo? Paolo sta parlando a dei credenti, sta parlando della doppia natura che è presente nel credente. Il credente ha due nature. Nel momento in cui crede, riceve lo Spirito di Dio. Il non credente ha solo una natura, non ne ha due. Il credente invece ha una nuova natura spirituale, ma anche una vecchia natura non redenta. E quella vecchia natura non redenta è piena di quelle cose indicate nei versetti 19 e 20. Comprendere la dottrina della totale depravazione dell'uomo è basilare, non solo per andare a Cristo, non solo per andare dal Signore ed essere salvati, ma è fondamentale proprio per vivere una vera vita cristiana, uno stile di vita che si ripulisce continuamente dal peccato. Il credente e il peccato devono essere allontanati. Alcuni credenti pensano, per ignoranza o immaturità, che siccome hanno accettato Cristo, il peccato non è più un problema per loro a 360 gradi, e si sbagliano. Sì, è vero che il tuo problema col peccato è stato risolto, lo sentiamo ogni domenica, perché Cristo ha pagato sulla croce. Ma il peccato vive ancora attaccato a te, alla tua carne. Pensano che ora, siccome hanno Dio, siano persone buone, persone migliori, impeccabili. Sì, siamo ancora peccatori, lo sappiamo. Però abbiamo quei peccati, qualche peccatuccio adesso, non siamo così più peccatori come prima. Qualche bugia bianca, che ne so, non leggo la Bibbia tutti i giorni, qualche volta non vado agli studi. Ma questi non sono peccati, tutto sommato sono molto meglio di quello che ero prima, sono abbastanza buono. E poi così vieni spinto a pensare che in chiesa ci sono soltanto persone buone, che sono diverse da quelle del mondo. Ho accettato Cristo, ho una nuova natura e quindi oggi sono ripulito. Ma questo, vi faccio una domanda. Quando nella chiesa succede uno scandalo, ad esempio il marito che tradisce la moglie o viceversa, magari da noi non è mai successo, quando ci sono liti fra fratelli, quando ci sono divisioni, quando c'è maldicenza, quando c'è gelosia, c'è invidia, addirittura odio tra credenti. Non voglio scandalizzarvi, tanti credenti, non so se anche qui in mezzo a noi, sono i bambini, non citerò alcune frasi, ma guardano certe cose alla tele o certi video o vanno a cercarsi cose che non dovrebbero cercare. E questo è un problema molto diffuso nelle chiese, non è nascosto, ma ci sono. Tanti credenti fanno imbrogli, altri fanno cose immorali, praticano la menzogna, cioè mentire è diventata una cosa normale. Scusate, ma da dove vengono tutte queste cose? Da un credente buono? Tutte queste cose possono riguardare e riguardano anche dei veri credenti. E provengono proprio dalla vecchia natura, da quel residuo. La vecchia natura, ci dice la scrittura, ci verrà tolta soltanto quando saremo in gloria con il Signore, quando Dio ci darà, oltre al suo spirito che già ci ha dato, ci darà anche un corpo privo di peccato. In chiesa non ci sono buone persone, ma persone malvagie, dei peccatori che sono stati perdonati. Ma se non cammino per lo Spirito, se non camminano per lo Spirito, ubbidiranno e faranno solo le cose comandate dalla carne. Ecco l'importanza della dottrina della totale depravazione dell'uomo. All'interno dell'uomo, dice Paolo, in Romani 7, non c'è nulla di buono. Se non cammino per lo Spirito, camminerò per la mia carne. Ora, per rispondere alla nostra natura, alla domanda, perché è così importante comprendere il conflitto tra carne e spirito? Perché per il credente c'è un problema. Se i desideri che insegue la carne, i desideri che insegue lo spirito sono su due vie opposte, e se nel credente sono presenti entrambe queste nature, cosa succede? Che non puoi seguire entrambe. Paolo dice: non potete fare quello che vorreste. Questo significa che nel conflitto spirito-carne è impossibile per il credente rimanere neutrale. O segue l'uno o segue l'altro, non c'è una via di mezzo. Il credente è in mezzo a un combattimento continuo tra carne e spirito. In questa feroce battaglia tra carne e spirito, Paolo non considera il credente come un semplice spettatore, ma ha un'azione attiva, deve camminare secondo lo spirito. Il combattimento fa parte anche questo della grazia. E chiariamo subito, l'opera dello Spirito non ci libera dal combattimento. Nel piano di redenzione Dio non ha mai promesso di togliere il combattimento, ma l'ha proprio lasciato, e avrà un motivo proprio per averlo lasciato. Finché è credente in questa vita, ci sarà sempre in mezzo questo combattimento. Il combattimento ce l'ha solo il vero credente. Quello del mondo ha solo una natura e quindi va dove gli indica la sua natura. Ma nel cuore del credente c'è lo Spirito di Dio che, quando pecchi, ti mostra: ehi, c'è qualcosa che non va. Ho litigato con quel fratello. Non voglio neanche sentirlo nominare. Se sono un vero credente, lo Spirito mi dice: tu non stai camminando bene. Stai camminando per la carne, non stai sentendo e seguendo la mia voce. Lo Spirito Santo non ti lascia, ti spinge a ravvederti. Invece, dal lato opposto, quando obbedisci a Dio, la carne nostra soffre, perché in questo combattimento viene sconfitta, viene uccisa, si deve umiliare, quindi si ribella in qualche maniera. E noi siamo in mezzo. L'unico modo per non farci dominare dalla carne, non c'è un altro modo, è seguire lo Spirito. Il credente è sempre in mezzo a questo combattimento. Ora il problema nasce quando nel cuore del credente non c'è un combattimento. È un brutto segnale vivere una vita senza combattimento. Non è possibile nella vita del vero credente. Il combattimento ci deve essere se sei un figlio di Dio. Altrimenti o sei un credente immaturo, disubbidiente, magari ha completamente spento quella voce nel suo cuore, ha spento lo spirito, è insensibile alla voce dello spirito. Oppure può essere un falso credente. Ora ci fermeremo un po' a parlare di questo combattimento. Dobbiamo chiarire che il combattimento deve essere vero. Non stiamo parlando di un combattimento esterno a noi perché siamo credenti, saremo perseguitati, ma stiamo parlando del combattimento dentro di noi, ecco la via vera della santificazione. C'è un combattimento vero e c'è anche un combattimento falso, perché abbiamo una natura corrotta che è ingannevole. Anche quelli del mondo che non hanno lo Spirito di Dio nei propri cuori possono anche loro essere appesantiti dei propri peccati, soprattutto a causa delle dolorose conseguenze che portano i peccati. Ma non hanno un vero combattimento, perché alla fine vieni direzionato dove ti indica la tua natura, che va sempre dalla parte opposta di Dio. Il non credente non ha nessuna vera lotta interiore tra carne e spirito e non può cambiare direzione, non può neanche ravvedersi. Il non credente non può ubbidire a Dio. Potrebbe avere dei sensi di colpa. E anche qui dobbiamo chiarire il fatto che hai dei sensi di colpa non è sinonimo di combattimento cristiano. Anche il coccodrillo si mangia le proprie uova e dicono che poi piange. Lacrime di coccodrillo. I sensi di colpa li hanno sia i credenti che i non credenti. E non voglio uscire fuori argomento. Camminare per la carne per lo spirito, o per lo spirito riguarda ogni aspetto della nostra vita, anche per i sensi di colpa, quel peso della colpevolezza quando pecchi, bisogna avere una giusta visione biblica e un certo equilibrio, perché potremmo essere schiacciati da sensi di colpa sbagliati, oppure potremmo mettere a tacere dei sensi di colpa giusti. I sensi di colpa possono essere biblici o possono essere non biblici. E sono biblici quando hanno a che fare con un peccato, quando il peccato è biblico e indicato nella Bibbia. E non sono biblici quando, ad esempio, derivano non dalla Bibbia, ma dalle cose che ci sono state insegnate nella nostra cultura, dai tabù, dove sono cresciuto. L'ho già fatto, voglio fare un esempio proprio banale, che se mi è stato insegnato che andare al mare è peccato, e poi sono cresciuto con questa idea, quando andrò al mare, ogni volta che andrò al mare sentirò questo disagio, questa forma di pressione che sto peccando, e questo è un senso di colpa sbagliato che deve essere allontanato attraverso una giusta visione biblica. Invece il peccato deve essere un vero peccato biblico che non posso seppellire, non posso far finta di nulla, ma che devo affrontare. Il non credente non ha una nuova natura per affrontare e vincere il peccato. La colpevolezza può essere risolta solo andando a Cristo, sia per essere salvato, ma anche per essere ripulito. Lo Spirito ci guida sempre verso di Cristo. Cambiare direzione è il vero significato di ravvedimento verso le cose di Cristo. Significa pentimento e ravvedimento. E sono azioni che dobbiamo fare noi. Devo fare io. Io non confido in me stesso, ma vado nelle vie che mi indica il Signore, vado verso Cristo. Il non credente non può essere direzionato verso Cristo perché non ha lo Spirito. Ad esempio, un non credente appesantito dai sensi di colpa, cosa può fare? Alcuni si buttano nell'alcolismo. Il bere libera la mente. Altri potrebbero fare uso di droga, che gli tolgono quel senso di colpevolezza. Altri potrebbero iniziare a fare cose buone, cercare di rimediare quelle cattive con i propri sforzi. Altri potrebbero ancora, in casi estremi, rimediare a quel senso di colpa togliendosi la vita. E abbiamo un esempio biblico, Giuda Iscariota. Si pentì solo apparentemente dei propri peccati, aver tradito Cristo, e non confidò nelle vie di Cristo, ma con i propri sforzi non ha creduto che Cristo poteva perdonare anche lui, come aveva perdonato Pietro. E quindi si tolse la vita perché quel peso lo schiacciava a tal punto che lui con le sue forze dice: io non merito di vivere, ma rimedio da solo. Ed è stato condannato. Il vero combattimento riguarda solo il credente, perciò il credente deve comprendere bene l'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito ti spingerà sempre a cambiare direzione, a ravvederti. Gesù diceva che il problema risiede nel cuore dell'uomo. E il cuore non è quella parte che abbiamo nel petto, ma il cuore è quella parte dove risiedono i desideri, le emozioni, i pensieri. Il cuore, come ci dice la parola di Dio, è insanabilmente malvagio. Il non credente agisce secondo il suo cuore e quindi la sua volontà è condizionata, completamente sottomessa a quelli che sono i suoi pensieri, quelli che sono le sue emozioni, alla concupiscenza sfrenata della carne. Le emozioni sono quelli che lo comandano e lo guidano, guidano anche la sua volontà. Lui viene guidato dal proprio egoismo, dalla propria carne. Invece per il credente non deve essere così. La parola di Dio ci dice che la sua mente è stata rinnovata dallo Spirito e ora si ritrova a essere separata da Dio. Abbiamo ascoltato la pace con Dio. Si ritrova a cercare le cose di Dio, cose che prima era impossibile che cercasse. E la battaglia si trova, è in atto e si trova nella sua mente. O fa vincere i desideri sfrenati della sua carne, oppure crocifigge la carne e insegue lo Spirito, ma è la sua volontà che deve essere rinnovata e trasformata continuamente per seguire lo Spirito. Come ci dice Romani 12, 2, lo leggo io, dice anche questo versetto: non conformatevi a questo mondo, ascoltiamo bene adesso, ma siate che cosa? Trasformati mediante, ancora che cosa? Il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. La trasformazione della mente è un'opera dello Spirito Santo quando noi ci predisponiamo a farlo operare nella nostra vita. E volevo vedere brevemente, nel modo pratico, cosa significa camminare. Faremo solo qualche esempio per mezzo dello Spirito Santo. Se possiamo andare in Efesini 4, vediamo dal versetto 22 al 24. Che dice così: avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece che cosa? Rinnovati nello spirito della vostra mente. Anche in questo passo si parla di rinnovamento della mente, e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Qualche versetto prima Paolo dal 17 dice che non dovevano più comportarsi come prima, estranei alla vita di Dio. Adesso gli dice che avevano già imparato a spogliare, c'era questo processo che avevano imparato a fare di santificazione, a rivestire l'uomo nuovo, prima spogliare il vecchio, e dice che è creato a immagine di Dio nella giustizia e santità. Avevano imparato a camminare secondo lo Spirito. Guardiamo come si cammina nella pratica. Vediamo solo un versetto, versetto 25, cosa significa? 25 dice: perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Analizziamo quello che abbiamo letto. Parla di menzogna da una parte e di verità dall'altra. La menzogna è quello che pratica e desidera la carne. Soprattutto quando dire la verità ci crea molti problemi. È meglio dire una bugia, a volte lo diciamo al marito, lo diciamo alla moglie, i figli lo dicono ai genitori. La verità invece è quello che pratica lo Spirito Santo. Lo Spirito non può mentire. Guardiamo cosa avevano imparato gli Efesini: a spogliare il vecchio uomo, quindi bandire la menzogna, significa denunciare la menzogna e dire la verità. In poche parole, il cristiano che si santifica si ravvede continuamente. Ravvedersi significa cambio di direzione. La vecchia natura mi dice di mentire, lo Spirito mi dice di dire la verità. Io, anziché fare quello che facevo prima, versetto 22 dice, lo leggo di nuovo, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, io mi ravvedo e cambio direzione, vado dove mi indica lo Spirito, dalla bugia la tolgo la mia bugia, dalla mia vita e dico la verità, mi ravvedo e direziono la mia vita dove mi indica lo Spirito. Nei versetti successivi Paolo parla ancora di un continuo ravvedimento, un cambio di direzione. Ad esempio, chi rubava deve cambiare direzione. Non rubi più, ma si affatichi per chi si trova nel bisogno. Ancora vediamo, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Nella vecchia natura si usano solo cattive parole. Si innalza il proprio io per demolire gli altri. Lo Spirito invece usa parole che edificano. Santificarsi vuol dire spostarsi, è una continua lotta per non ascoltare la carne, è un'inversione a U per seguire lo Spirito. La battaglia è nella nostra mente, è lì che dobbiamo lavorare. E la parola di Dio ci dice di trasformare la nostra mente al fine di ubbidire. Ancora vediamo in che modo possiamo camminare per lo Spirito. Andiamo in Efesini 5, dal versetto 18. Paolo dice, Efesini 5, versetto 18, siate ricolmi di spirito. Sarebbe bello leggere tutti i versetti precedenti, ma vediamo essere colmi di spirito cosa significa. Versetto 19, Paolo dice, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. E questo ha lo stesso significato, lo leggo io, di Colossesi 3:16. La parola di Cristo abiti abbondantemente in voi, ammaestrandovi, esortandovi gli uni e gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Essere ripieni di spirito significa riempire la nostra mente delle cose di Dio. Non è sbagliato quando ci incontriamo tra di noi, parlare del nostro tempo libero, parlare di una gita in bici, parlare di aver fatto la legna, parlare dei funghi, mettiamoci quello che vogliamo. Ma quando ci vediamo tra di noi, quanto veramente noi ubbidiamo a quello che c'è scritto qui? Quanto ci incoraggiamo, ci ammaestriamo, ci esortiamo gli uni gli altri? Sembra che la parola di... se parliamo di Bibbia, no. È sbagliato parlare solo di Bibbia, quindi va detto che va bene parlare delle cose che facciamo. Aumenta la nostra comunione fraterna. Ma quanto veramente parliamo delle cose di Dio, quando ci confidiamo gli uni gli altri, io non riesco a vincere questo peccato, prega per me, quando usiamo la Bibbia nei nostri incontri, anche una gita fuori deve essere usata anche tra fratelli per innalzare il Signore. O apparteniamo a Lui, o ubbidiamo alla carne e allo Spirito, quindi dobbiamo imparare questo stile di vita. La mente va curata. Guardiamo ancora un'altra cosa, che cosa significa essere i piedi dello Spirito Santo, dal versetto 21, dice sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Paolo dice di sottomettersi gli uni agli altri in che modo? Nel timore del Signore. Bisogna avere timore del Signore per sottomettersi. Infatti la versetto 22 fino al capitolo 6 continua e dice sottomissioni delle mogli, dei mariti, dei servi, dei padroni, dei figli. Questo significa vivere per lo Spirito e farsi direzionare dallo Spirito. Ritornando nel nostro testo di Galati, il combattimento c'è ed è reale. La carne e lo Spirito sono nemici e quindi non puoi restare neutrale. O vai dove ti indica uno o vai dove ti indica l'altro. Ora, ci sono altre cose nella pratica che dobbiamo fare per camminare secondo lo Spirito, sicuramente una di queste è la preghiera. Ma una delle cose pratiche pure che dobbiamo fare è evitare di esporci alla tentazione. Se qualcosa mi fa peccare, non mi devo avvicinare. Non so se ci ricordiamo uno studio che ho portato io di come evitare la tentazione in 1 Corinzi 10. Avevo fatto questa illustrazione, la nostra carne come una polveriera, come avere un materiale esplosivo ripieno di benzina. È una domanda che ci dobbiamo fare: se scoppia nella vita pratica un incendio, come lo vado a spegnere? Con l'acqua. E se io sono pieno di benzina e mi avvicino all'incendio, che cosa succede? Succede che io salto in aria, il peccato prende il sopravvento. E quindi io devo anche stare attento, devo essere avveduto a tenere lontano il peccato. Gesù pregò nel Padre nostro, insegnò che bisogna pregare per non essere esposti in tentazioni. Ci sono quelle tentazioni che non possiamo evitare, ma se siamo noi che ci andiamo a mettere le mani dentro, salteremo in aria. È inevitabile il peccato, anche se Dio mi darà anche fino alla fine l'opportunità di uscire dalla tentazione. Il credente deve comunque cercare di evitare la tentazione. Il credente non può restare quindi indifferente al peccato, ma deve lottare per vincere il peccato. Nella Bibbia il credente viene paragonato al buon soldato, a uno che ottiene un premio, un corridore, e sono tutti ruoli attivi. Il vero credente non deve vivere più per la carne, ma per lo spirito, deve spogliare il vecchio uomo e rivestire quello nuovo. Romani 8:5 dice: infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ancora versetto 9 dice: voi però non siete nella carne, ma è nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. Il vero credente cammina per le cose di Dio. Ora vediamo l'ultimo versetto velocemente di Galati, versetto 18, dice: ma se siete guidati dallo Spirito non siete sotto la legge. Notiamo subito un certo contrasto: l'essere guidati dallo Spirito e dall'altra parte l'essere guidati dalla legge. Vivere sotto la legge significa vivere secondo la carne. Persino quando una persona non sta neanche peccando, vivere sotto la legge è una via peccaminosa, perché è una via disponibile solo per i legalisti. La carne è impotente nell'adempiere la legge e la legge è impotente nel conquistare la carne. Romani dice che più una persona si sforza per mantenere la legge di Dio e più si ritrova nella morsa del peccato. Romani 3:20 dice che la legge da solo la conoscenza del peccato. Nessuno, dice, sarà giustificato davanti a lui per le opere della legge. Così sia la legge che la carne portano a due risultati identici. Chi vive per la carne o chi vive per la legge non vive secondo lo Spirito Santo. E questo era un richiamo per i giudaizzanti che stavano nella Chiesa. E riguardo a queste chiese, Paolo gli sta dicendo un'altra cosa. Al versetto 15 che abbiamo ascoltato qualche mese fa, Paolo dice: se vi mordete gli uni e gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Se ci ricordiamo, si mordevano i legalisti e i libertini. Adesso Paolo sta dicendo: ma se siete guidati dallo Spirito Santo, quelle due vie sono le vie umane sbagliate, c'è un terzo modo di vivere. Che voi non avete preso questa strada, perché nessuno dei due, sia uno che l'altro, erano giustificabili. Non c'ha ragione nessuno dei due fronti. C'è un'altra via che dobbiamo e dovete prendere, è un'autostrada spirituale, se vogliamo fare questa illustrazione. È una via superiore sia al legalismo che al libertinaggio, è la via che vuole Dio. E in questa via notiamo l'enfasi che c'è riguardo allo Spirito Santo. C'è qualcosa che riguarda la guida dello Spirito Santo. Se al versetto 16 aveva detto di camminare un'azione nostra, qui dice di essere guidati dallo Spirito Santo, parla di un ruolo attivo dello Spirito. E sembra che l'uomo abbia un ruolo passivo. Essere guidati dallo Spirito significa camminare per mezzo di Lui. Se camminiamo con Lui non è nostro merito, ma è Lui che ci fa camminare, l'abbiamo già detto. E l'enfasi è proprio che noi non camminiamo con Lui come due persone uguali, ma lo seguiamo. Se ci ricordiamo l'esempio del tandem, Spirito Santo sta davanti e noi stiamo dietro. Anche se noi dobbiamo pedalare, è sempre Lui che tira. Ed è Lui che decide dove dobbiamo andare, è Lui alla guida. E noi vogliamo seguire la nostra guida sovrana e divina. Romani 8,14 dice: infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, come abbiamo ascoltato anche nella lettura pubblica. Quando Cristo entra nella vita di una persona, entra pure lo Spirito Santo. Nel momento in cui lo Spirito Santo entra nella vita del nuovo figlio di Dio, inizia a guidarlo proprio in queste vie che stiamo vedendo, nella via della libertà cristiana, della santità cristiana, nella via che conduce alla verità e produce, lo porta, lo conduce in una via dove si fa tutto alla luce del giorno, dove c'è molto frutto spirituale. Lo conduce nell'accesso, nel pregare a Dio come Dio vuole, nella testimonianza, nella gioia. Gli altri intorno a noi vedono la gioia di essere dei figli di Dio. Ci avviciniamo al termine. Abbiamo visto che il combattimento fa parte della vita del vero cristiano e allora anche oggi dobbiamo essere onesti, anche oggi dobbiamo investigarci. E ti chiedo, e chiedo anche a me, analizziamo il nostro modo di vivere. Riconosci un combattimento biblico nella tua vita? Riconosci che c'è un combattimento tra carne e spirito nella tua vita? Il combattimento che senti, se casomai lo senti, è quello vero o è quello emozionale? Quando pecchi, in che modo rimedi al tuo peccato? Fai penitenza o ti ravvedi? La differenza tra ravvedimento e penitenza è che la penitenza tu fai una serie di atti per mettere a posto le cose. Qualcosa che devi mettere a posto di sbagliato, mentre l'avvenimento esprime proprio quello che abbiamo visto, un cambio continuo di direzione. Se il tuo è un vero combattimento, non puoi fare quello che vuole la carne, ma devi fare quello che Dio ti chiede, e Dio ti chiede di non peccare. La parola di Dio, per ritornare alla nostra introduzione, ci mette una dinamita spirituale, adesso addosso, oggi ci fa saltare giù dalla nostra sedia, ci fa saltare giù dal nostro divano, dal nostro modo statico di vivere il cristianesimo. La vita cristiana non siamo degli spettatori, non possiamo stare fermi, ma dobbiamo proseguire, dobbiamo camminare nelle vie che ci dice Dio. Dobbiamo quindi valorizzare la nostra vita spirituale, non quella vecchia, quella della vecchia natura. Offendiamo Dio quando noi ritorniamo fare quello che fanno gli altri, quello che facevamo prima. Dobbiamo intenzionalmente spogliare il vecchio uomo che si corrompe secondo la carne e rivestire quello nuovo. E se sei caduto, o nonostante tutto l'impegno continui a cadere, non devi disperare, ma devi continuare ad andare ai piedi della croce e chiedere perdono. Oggi abbiamo visto questa seconda parte di questa prima virtù dell'opera dello Spirito Santo, che ci libera dalla schiavitù della carne. La prossima volta vedremo la seconda virtù dell'opera trasformatrice dello Spirito Santo. Lo Spirito espone e condanna le opere della carne. Vedremo ancora che il peccato è una cosa seria per Dio e viene fermamente denunciato e condannato. E vorrei terminare con le parole di Paolo a Timoteo, facendo le nostre. Leggo io, prima Timoteo 6,12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, tua parola è veramente una guida, Signore, c'è bisogno di chiederti perdono anche oggi. Signore, quando le nostre vite devono cambiare, Signore, sono principi molto seri, importanti, Signore, che ci indica la tua parola. Siamo tutti mancanti, Signore. Ti chiedo perdono, ti chiedo di cambiare le nostre vite, che questi versetti che stiamo studiando, questa serie di studi, Signore, che possa veramente farci analizzare. Non è un peccato investigare se siamo dei veri credenti, Signore, anzi, penso che la cosa più saggia che possiamo fare, porta ognuno di noi a investigare sulla propria fede, perché se quello che noi diciamo con la bocca non corrisponde alla realtà, Signore, può darsi che ci stiamo ingannando. Dai pace a quei fratelli invece che soffrono di un problema opposto, in cui si fanno ancora manipolare dalla carne, Signore, che li vuole appesantire, li vuole far sentire in colpa perché non sono perfetti. La nostra perfezione è solo dei meriti di Cristo. Non dobbiamo aggiungere altro, Signore. Ti ringraziamo per la salvezza, per la Tua opera misericordiosa e della Tua parola che continua a istruirci. Nel nome santo di Gesù. Amen.
Ciao.